Signore, la tua parola è come una terra che produce frutto tanto più abbondante quanto più assidua è il lavoro del contadino che lavora. La terra produce una messe tanto più abbondante quanto più profondamente viene rivoltata dall'aratro. Donami, Signore, un'assidua e appassionata ricerca di te nella tua parola. Fa che le sacre scritture siano sempre nelle mie mani. Se manterrò un contatto assiduo con la tua parola, riuscirò a penetrare di più nel tuo cuore, come attraverso un colloquio familiare. Più si sta insieme e più si conversa e più ci si conosce. Nella tua parola io oggi comprendo ciò che ieri non conoscevo e domani capirò ciò che oggi non sono riuscito a vedere. Nella tua provvidenza tu mi procuri ogni giorno il pane quotidiano della tua parola. Tu hai detto chi cerca trova, chi chiede riceve, a chi bussa sarà aperto. Insegnami a cercare leggendo, a chiedere pregando, a bussare operando. Che io non mi stanchi di cercare te nella tua parola, di chiedere luce a te che mi parli, di bussare alla porta delle scritture con lo sforzo continuo di viverle. Amen. Invece di una preghiera pensata da me, ho preferito questa mattina usare una preghiera di San Gregorio Magno. Mettiamoci una botte santa. Scusate, ma un po' di raucedine. Siamo dunque al versetto 1 del secondo capitolo. E qui San Paolo, questo è, siamo nel secondo momento, la seconda sequenza in cui Paolo risponde alla malafede dei Galati, o comunque di coloro che erano, si erano recati dai Galati, e alle insinuazioni sulla sua vocazione. Tu sei, non sei un vero apostolo. Chi ti ha chiamato? Non hai neanche conosciuto Gesù. Con quale ardimento vai in giro a predicare se non sei tra i dodici? Ti chiami apostolo e non sei in mezzo a loro. Qual è la tua pretesa? Ecco, il passo che adesso vedremo racconta la maniera in cui, dopo la sua seconda salita a Gerusalemme, la sua vocazione è stata accolta dagli esponenti principali della comunità madre. Cioè, Paolo dice, va bene, ok, ricordate, no? Abbiamo visto nella precedente riflessione come Paolo diceva, è vero, sei il Signore che mi ha chiamato, tutto viene dalla sua grazia, io non ho fatto niente, è stato tutto un dono suo, lui mi ha preceduto, io non sapevo neanche come fare, però i frutti ci sono. Abbiamo concluso vedendo i frutti, no? Abbiamo visto c'è una lode che sale alla gloria di Dio. Perché? Perché la gente, pur non avendomi conosciuto, dice, mamma mia, che meraviglia, guarda che cosa Dio ha compiuto, quest'uomo che era un persecutore è diventato l'annunciatore infervorato e ardente dell'amore di Dio. E quindi c'è una testimonianza da parte della gente. Adesso, quindi i frutti stessi parlano e dicono chiaramente. Adesso Paolo va avanti e dice, non solo c'è questa testimonianza, ma ce n'è un'altra, è la testimonianza degli apostoli stessi, i quali, quando io, dopo 14 anni, sono andato a Gerusalemme, mi hanno accolto, e la stessa comunità di Gerusalemme mi ha accolto. E il passo è strutturato in due parti. Noi leggeremo i versetti che vanno dall'1 al 10. Il passo è strutturato in due parti. Nella prima, i versetti dall'1 al 5, ci sono due versetti che narrano la difesa di Paolo dinanzi a quello che lui chiama i notabili, cioè coloro che contano. E poi gli ultimi due versetti, versetti 4-5, espongono il motivo di questa difesa. E parlerà di falsi fratelli. Al centro di questa parte, la prima decisione, versetto 3, la prima decisione che viene presa a Gerusalemme è che Tito non è obbligato a farsi circoncidere. Quindi c'è una precisazione molto chiara. Cioè, è così vero, è così giusto quello che io ho fatto, dove io ho abbattuto i muri di separazione, io non ho voluto appiccicare dei pezzi di tela nuova su un vestito vecchio, tanto per ritornare al brano evangelico di oggi, della messa, io sono venuto a portare la novità, vino nuovo in odri nuovi, ebbene non c'è bisogno di mettere insieme giudaismo e novità di Cristo. Cristo è venuto a girar pagina, è venuto a dare un vestito nuovo, non è venuto a distruggere ciò che è stato, ma è venuto a costruire su queste vecchie radici, far sbocciare fiori e frutti nuovi. Quindi ricordate che Matteo, proprio è Matteo che scrive per i giudeo cristiani, nel discorso del monte, tutto il discorso, non crediate che io sia venuto ad abolire la legge, sono venuto a portarla a compimento, cioè non ho tolto le radici, ma sono venuto a sviluppare queste radici perché producano più frutto, perché si arrivi alla radicalità, appunto le radici, la radicalità ti riporta lì, la radice, cioè qual è la radice? La radice è la gratuità di Dio, è l'amore di Dio, non sei tu che fai le cose, ma è Lui che ti rende capace di compierle, perché cambia il tuo cuore, ricordate cosa diranno i profeti, no? E Geremia 31:31 parla di alleanza nuova, e Ezechiele parla di cuore nuovo, e quindi è la stessa cosa, questo cambiamento profondo dell'uomo. Ecco allora San Paolo che lì, proprio al centro di questi primi cinque versetti, sottolinea che Tito non è stato obbligato a farsi circoncidere. Questa è la prova che lui è sulla strada giusta, quindi che il vecchio non deve appiccicarsi al nuovo cercando di metterci una patacca, metterci su un rammendo. La seconda parte, i versetti che vanno dal 6 al 10, è inquadrata dai versetti 6, due estremi, e dal versetto 10, che esprimono le decisioni di quelli che lui chiama i notabili, cioè quelli che contano, e che esprimono di non voler imporre nulla, non imposero nulla se non, e noi lo troviamo negli Atti degli Apostoli, dove dice occupatevi dei poveri, quindi non imposero nulla. Al centro c'è proprio la decisione dei notabili di riconoscere i rispettivi campi di apostolato, cioè la decisione fondata sul riconoscimento della grazia, cioè della vocazione di Paolo, e il riconoscimento della diversità di Pietro, cioè sono due campi. Pietro sarà apostolo dei giudeo-cristiani, Paolo sarà apostolo degli etnico-cristiani, vengono chiamati così, o pagani convertiti, chiamateli come volete, dei gentili, un modo vale l'altro, basta intendersi. Sono due modi di essere diversi. Cioè, immaginate che cosa vuol dire questo, perché soprattutto la Galazia, pensate anche in Siria, eccetera, c'era un insieme molto articolato di culture, di tradizioni, per cui modi di mangiare. Immaginate che noi andiamo in Cina, puoi metterti a tavola tranquillamente con i cinesi, te ne sai se ti dà da mangiare qualche topo o qualche cane. Perché? Ma perché il loro uso è questo, è normale. E quindi io istintivamente non vado nel ristorante cinese, per quanto dicono che fanno delle cose buone, beh, io francamente, cioè, perché abbiamo dei tabù, se volete, dentro, no? Psicologici, dopo, immaginate questa roba qui, immaginate i giudei con tutti i loro cibi kosher, non bisogna mai mischiare la carne con i latticini, il formaggio non va mangiato con le carni, cioè, sono tutte queste cose molto complicate, come fai a mangiare insieme? Pensiamo soprattutto che l'Eucaristia non si svolgeva come adesso. È Paolo che dirà: adesso basta questa storia, a Corinto. Mangiate a casa vostra e venite a celebrare l'Eucaristia senza fare il banchetto prima, perché aveva visto che ognuno si portava da casa quello che aveva, e poi c'era gente che, poverina, veniva dalla schiavitù, non poteva portare a casa via niente, perché se rubi a casa del padrone e porti via una coscia di pollo, questo ti taglia le mani come minimo. E allora questi qui arrivavano e c'era gente che si abbuffava e gli altri che guardavano. Poi dopo: adesso facciamo festa con Cristo. Dico: ma come? Come si fa a mettere insieme questa roba qui? Non sapete che voi avete diviso Cristo prima e adesso volete fare unità attraverso l'Eucaristia? Ma questa è una bestemmia, fuori dai piedi, non fate più queste cose. Di Paolo con molta durezza. Ora immaginate che siamo in questa condizione dove l'uso era proprio questo: si faceva un banchetto fraterno. E poi sì, si accedeva all'Eucaristia. Come si faceva in questa situazione? Ammesso che ci siano dei giudei presenti, gli dai la bistecca. Ma sei sicuro che questo sangue è stato sgocciolato tutto? Che non sia una bistecca al sangue? Come facciamo? Come la mettiamo? Visto che il sangue deve essere sgocciolato e l'animale deve essere sgozzato e messo la testa in giù, in modo che non ci sia dentro più nessun sangue, che deve essere ucciso in una certa maniera, sei sicuro che non mi stai dando del maiale? Sei sicuro? Capite? D'altra parte, eppure la porchetta è così buona, no? Capite? Allora, come si fa a fare comunione quando non si può? Cioè, era molto più complicato che da noi, capite? Immaginate se noi facessimo un'Eucaristia dove prima si mangia, quindi insomma anche dei musulmani convertiti, cioè gente ognuno comunque che viene da certe culture, come fai a dire: ma oggi facciamo lo zampone? C'è qualcuno che non... capite? Ecco, è per entrare un po' nella mentalità, ho fatto questa lunga premessa per far capire cosa ci stava dietro, cioè come fai a mettere insieme queste cose? Bisogna riconoscere le diversità, che non sono un erigere dei muri, ma rispettare i cammini progressivi di ciascuno. Siamo diversi, e se siamo diversi questo non è un limite, ma è una grazia ed è una chance, perché in fondo immaginate se io dovessi lavorare solo con due colori, avrei solo il bianco e il nero, ma meno male che ce ne sono altri di colori, e dunque c'è tutta una varietà di cose. Bene, riprendiamo allora il cammino dopo questa lunga digressione per far capire un po' dove stanno i problemi, cosa ci sta sotto. In seguito, dopo 3 anni, in seguito, di nuovo ancora comincia con, siccome cominciano tutti e due i brani, cominciano in greco con epeita, e io ho guardato epeita, sono partito, no. In seguito, dopo 14 anni, di nuovo salì verso Gerusalemme, è sempre il verbo salire, aneben. Proprio quel andare su, perché Gerusalemme si trova in alto, si trova a 720 metri sul livello del mare. Salì verso Gerusalemme con Barnaba, avendo preso con me anche Tito. Quindi non è più qualcosa di privato, ma c'è qualcosa di ufficiale. Là era un voler conoscere Pietro, stare con lui, condividere la sua esperienza spirituale fraternamente, cuore a cuore, fargli capire che cosa lui aveva vissuto, parlargli della sua conversione sulla via di Damasco, cioè probabilmente tutto questo, 15 giorni di intensa fraternità vissuta nella preghiera, nella condivisione, perché di fatto aveva la stessa fede, Paolo era ebreo. Non è che fosse, era addirittura un rabbino, quindi più di così, un ebreo di quelli puri, di quelli coi ricciolini, capite? Quelli, per intenderci, quelli osservanti, che se andate a Gerusalemme vedete con la loro bombetta nera, vestiti tutti di nero, il giorno dello Shabbat, no? Ora, dice, allora salì però con Barnaba e con Tito. Salì secondo una rivelazione, quindi noi non sappiamo però cosa vuol dire secondo una rivelazione, che qui c'è kata apocalypsin, quindi secondo una apocalisse, cioè una, probabilmente è il Signore che gli ha detto, un'intuizione spirituale, pensiamo a una locuzione interiore, lo Spirito Santo che gli dice, guarda, vai a Gerusalemme, vai insieme con Barnaba e con Tito, in modo tale da dirimere tutte le questioni. Ci sono tante chiacchiere, bisogna tagliare la testa al toro, non basta aver fatto questo viaggio personalmente, adesso, dopo 14 anni, dopo che tu hai vissuto per lungo tempo nei tuoi viaggi questa esperienza di annuncio del Vangelo, è bene che, soprattutto per le comunità che tu hai costruito, che queste siano, si rendano conto di non essere semplicemente sulla parola di Paolo, ma sono sulla parola di Cristo. E allora è molto bello che Paolo, perché va, allora sei secondo una rivelazione ed esposi a loro to euangelium, cioè la buona notizia che io, il verbo annuncio, perché di per sé buon annuncio, il verbo che viene usato è kerusso. Notate bene, è un presente, non dice la parola che io ho annunciato o io annunciavo, ma che io continuo ad annunciare, che io annuncio adesso personalmente e nel presente, nell'oggi. Annuncio en tois etznesin, tra i pagani. E come l'ho fatto? Attenzione, Paolo è preciso, andai da questi, andai a Gerusalemme, ho tirato fuori, guardate, io dico così, 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 ma come l'ha fatto? Esposi in privato, capito? A chi? Tois docusin, cioè a coloro che erano i più, gli stimati, coloro che sono stimati. Quindi probabilmente è il modo per parlare degli apostoli, per parlare di Giacomo, fratello di Gesù, che non era tra gli apostoli, ma era poi vescovo, diventato vescovo di Gerusalemme, quindi tra coloro, quindi in privato, quindi non ha fatto una cosa pubblica, dicendo adesso guardiamo, facciamo una sfida come faceva, come aveva fatto San Bernardo e d'Abelardo, no? Avevano fatto una specie di sfida, uno predicava di qui, l'altro predicava di là, e Abelardo poi l'ha fatto fritto, cioè scusa, Bernardo ha fatto fritto Abelardo, ma non questo tipo di sfide davanti ai grandi teologi, no, in privato, perché è bellissimo, la buona notizia che io annuncio tra i pagani, agli stimati, affinché non corra a vuoto o abbia corso, cioè affinché io non abbia rischiato di aver fatto tutto per niente. Quindi qual è il motivo? Il motivo è quello di dare solidità alle comunità che lui ha fondato. Se io ho annunciato un Vangelo sbagliato, se io ho annunciato qualcosa che non era, che era secondo il mio criterio e non secondo Gesù Cristo, è chiaro che tutto quello che io ho fondato cade nel nulla. Allora io sono andato e in privato ho parlato, e loro cosa hanno fatto? Ma nessuno, ma nemmeno Tito, che era con me, essendo greco, fu costretto ad essere circonciso. Quindi vuol dire, hanno riconosciuto, questo è il significato, vuol dire, hanno riconosciuto che io avevo camminato giusto, che quello che avevo fatto era il rispetto della cultura degli altri, cioè Gesù Cristo non è venuto per erigere dei muri, quelli che vogliono essere buoni devono passare questo muro, ma per abbattere i muri, ricordate che poi Paolo dirà, non c'è più né greco né giudeo, non c'è più né uomo né donna, non c'è più né schiavo né libero, cioè ormai siamo diventati un'unica grande famiglia dei figli di Dio, dove le diversità sono la bellezza del colore dei fiori in un'aiuola. Non è che tutti i fiori siano dello stesso colore, sarebbe monotono, e invece no, c'è una diversità. Quindi ecco qui il centro, nemmeno Tito, che era con me, essendo greco, fu costretto ad essere circonciso. E è precisa. Chi sono coloro che invece volevano questo? Poi ci sono delle frasi strane, perché Paolo sembra lasciare in sospeso, il greco è pieno di anacoluti, per cui è difficile anche da tradurre. E dice: a causa dei pareisactus, che traduzione potrebbe essere gli infiltrati, ecco, non so che cosa avete voi. No, dopo c'è falsi fratelli, dopo c'è pseudadelfus.
Intrusi,
ecco, io più che intrusi io direi, perché il verbo di per sé è penetrare, no? Cioè un po' come quelli, immaginate le formiche che entrano in cucina di soppiatto, entrano nella fruttiera, entrano nella banana, tu al mattino alzi la banana e dici, oh, com'è leggera sta banana, apri e dentro c'è più niente perché le formiche l'hanno mangiata tutta. Cioè questo è successo a me in un hotel una volta, avevo portato su una banana da mangiare al mattino mi sveglio, faccio per prendere in mano la banana, era leggerissima di cose, e poi ho visto una fila di formiche che sedeva dal tavolino, che era entrata nella banana, era nera di formiche dentro, ma la banana non c'era più. Ecco, allora questi sono proprio gli infiltrati, no? Cioè quelli che di nascosto, senza far rumore, arrivano, cioè qualcosa di subdolo. Ecco, vorrei sottolineare che Paolo vuol dire che sono quelli che senza avere l'autorizzazione se la danno, insomma, no? Ecco, io pensando come tradurre ho pensato infiltrati, ecco, mi dava un po' più da... E poi lo richiama anche pseudadelfos, falsi fratelli, pseudos adelfos, i quali si introdussero, proprio c'è dentro, viene usato due volte, c'è il verbo penetrati o infiltrati, per Isactus, e poi dice per Iselson, viene usato lo stesso verbo di nuovo, i quali si infiltrarono per spiare, vedete proprio l'infiltrazione, perché poi c'è il verbo kataskupesai, cioè che il verbo è scopeo, che vuol dire cos'è lo stetoscopio, no? È quello che ti permette di vedere dentro, no? Quindi questi entrano proprio per riuscire, un po' le spie, no? Che arrivano in maniera subdola. Quindi Paolo con poche parole riesce a dare un po' l'immagine di quello che c'era a Gerusalemme. C'erano, potremmo dire, i fanaticoi, i fanatici, che è una bella parola, fanaticos, deriva da fanus, dove il fanum, il tempio, era il luogo dove veniva rivelata la divinità, il verbo fainumai, manifestare, era il luogo della manifestazione della divinità, il fanum, il tempio. Ora, chi erano i fanaticoi? Erano coloro che frequentavano il fanum, il tempio, quindi gente devota. Però vedete, dalla parola greca, che vuol dire devoti, adesso pensate cosa vuol dire adesso fanatici, cioè non sono i devoti ma sono i baciapile, cioè quelli un po' sull'esagerato, quelli dei nove venerdì del mese, quelli della ripetizione esasperata delle devozioni, ecco sono un po' questi qui, capite? Allora, per spiare, notate bene, già qui si capisce che per spiare la nostra libertà. Cioè, qual è la libertà? Noi ormai abbiamo Cristo, il quale ci ha liberato dalla legge, cioè dall'idea che noi siamo salvati grazie alle opere che facciamo. No, Gesù ci dice che tu sei salvato indipendentemente da quello che fai, ma grazie all'amore che tu ricevi, tu apri le mani e fa tutto Lui. Quindi loro sono gelosi perché noi siamo contenti e arriviamo a Cristo senza dover passare attraverso l'osservanza dei 365 precetti negativi e dei 248 positivi, 600 erotti precetti che sono insopportabili, Paolo dice, è impossibile. Questo non fosse non farci cadere nella disperazione, perché non riusciremo mai a salvarci così. Quindi loro sono venuti per spiare la nostra libertà che noi abbiamo in Cristo Gesù, ecco la vera libertà, è la libertà di chi ama, no? È la libertà del dono totale di sé che viene grazie all'amore del Padre. riesco ad amare, ma non perché sono bravo, ma perché lui mi ha dato l'amore. E l'amore ha un nome, si chiama Spirito Santo, si chiama Agape. E quindi perché sono venuti? Per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo, per farci schiavi. Schiavi di che cosa? Schiavi degli adempimenti della legge, schiavi delle cose da mangiare, devi mangiare questo, invece questo qui, questo ti rende puro, questo ti rende impuro, non sederti lì, non toccare là, non fare questo. Dici, mamma mia, che roba, diventi matto, non finisci più. Guardate queste cose qui, c'è stato il rischio in certi momenti dove devo, mi ricordo certe pie persone che venivano a domandarmi, guardi, io non so se posso fare la comunione stamattina perché mentre mi lavavo i denti forse mi è andato giù un po' di dentifricio e quindi ho interrotto il digiuno eucaristico. Signore Gesù Cristo, non è mica lì a misurare quante gocce le sono partite. E via a misurare la carità, poi sono quelle che stavano fuori tutto il tempo, fuori dalla chiesa, a tagliare i vestiti addosso a tutti gli altri, parlando e sparlando di tutti, compreso del parroco, tranquillamente facevano la comunione, però se gli era dato giù due gocce di dentifricio, capite? Qui siamo nel fariseismo, no? Cioè laddove vediamo la religione come una serie di precetti da osservare e per cui alla fine diventa veramente qualcosa di esasperante. Ecco, allora, cosa fa San Paolo? Di fronte a queste persone, è bellissimo, ad essi nemmeno per un'ora cedemmo per soggezione. Non dice, noi diremmo per un minuto, lui dice un'ora. Ois ude pros horan. Examen cedemmo, neanche un'ora a questi noi cedemmo per soggezione, cioè per paura di, sai, pro bono pacis, ma sì, lasciamo perdere, ma no, perché qui non ci sta di mezzo semplicemente la carità, ma qui c'è di mezzo la verità e quindi bisogna combattere, pro veritate adversa diligere, diceva sempre San Gregorio Magno. Cioè, purché la verità trionfi, essere disposti anche all'avversità, alla difficoltà, al combattimento. Si deve combattere per la verità, non è il combattimento cruento, non è le bombe a mano, neanche i carri armati, ma è il combattimento, cioè disposti a perdere la pace, sono voluto portare il fuoco sulla terra, è come vorrei che fosse già acceso, pensate a Gesù, no? Non crediate che io sia dovuto portare la pace, ma la spada, cioè la spada contro tutto ciò che è fasullo, tutto ciò che è vano, che sembra vero ma non lo è. E Paolo l'ha capito questo, affinché la verità della buona notizia, del Vangelo, viene tradotto probabilmente nella vostra traduzione del Vangelo, ma della buona notizia permanga presso di voi. Non sta parlando di presso di noi, ma presso di voi. Presso di voi chi? Voi le mie chiese, voi Galati, voi Corinzi, voi Efesini, voi Colossesi, cioè tutte le comunità Paolo, che Paolo, cioè Paolo si sta rendendo conto che non sta difendendo la propria credibilità, ma sta difendendo la buona notizia che lui ha predicato a questa gente. Quindi è perché la buona notizia permanga, vada avanti, continui, che Gesù, che è la buona notizia, continui ad essere presente in mezzo a voi. Dagli stimati, ancora docunton, dagli stimati essere qualcosa, e poi presenta come fa Paolo, no? Quali essi fossero, niente a me interessa, cioè, no? Cioè Paolo dice, cioè, comunque erano delle persone importanti, stimati, non è disprezzo, però Paolo sta dicendo, alla fine io non guardo in faccia a nessuno, cioè di fronte a costoro, gli apostoli, quelli che erano stimati essere le colonne, poi le chiamerà le colonne più tardi, io non guardo in faccia, non guardando in faccia a nessuno, chiunque essi siano, e poi aggiunge il volto di un uomo Dio non accetta, cioè, no, Dio non sta a guardare in faccia alle persone. Ricordate che la stessa cosa diceva sempre il prosopon, no? Non mi conoscevano di faccia, quelli, ma aveva sentito la mia fama. Dio non ha bisogno di guardarci in faccia, Dio non ha bisogno della fama, Dio accetta tutti, quindi Dio non fa preferenze di persone. Quindi, allora chi io dice, A me, infatti, gli stimati, i famosi docuntes, niente imposero di nuovo, eh? Quindi da una parte non imposero, sempre a Tito, non imposero la circoncisione, a me non imposero nulla. Quindi sono due cose che vengono chiarite: la libertà dei pagani di essere cristiani in maniera originale, e dall'altra parte nessuna imposizione circa i modi di mangiare, il modo di vestire, il modo di fare feste, il modo di celebrare, no, ma al contrario, avendo visto che mi era stata affidata, notate bene, il verbo è peristeumai, è un verbo al passivo, cioè a me era stata affidata la buona notizia del prepuzio, di per sé vuol dire dei pagani, tes acobustias, la buona notizia viene messa in maniera un po' immaginosa la cosa, no? Quindi, avendo visto che a me era stata affidata la buona notizia, l'Evangelo, per i pagani, è stata affidata da chi? Da Dio, è un passivo divinum, cioè Dio aveva affidato, loro hanno riconosciuto che a me Dio ha affidato. Ricordate che quando troviamo il passivum, sia in Paolo che nei Vangeli, eccetera, è sempre il passivum divinum, è sempre un modo per evitare il nome di Dio. Cioè, Dio ha affidato a me, come a Pietro, ecco adesso lo chiama Petros, mentre prima, vi ricordate, l'aveva chiamato Kefas, adesso lo chiama Petros, come a Pietro quella della circoncisione. Perché? Ed è bellissima la frase di Paolo: colui che aveva agito in Pietro verso la missione della circoncisione operò anche in me verso i pagani. Cioè, cosa hanno riconosciuto? Hanno riconosciuto che l'unico autore della salvezza è Dio Padre, che ha mandato Gesù Cristo e che ci ha dato il suo Spirito, sia a me che a Pietro. Quindi in uno ha agito in un modo, in uno ha agito in un altro. Lo stesso Spirito suscita luci diverse, suscita frutti diversi. È bellissimo questa diversità, questa valorizzazione della originalità. E allora cosa hanno fatto? E avendo conosciuto gnontes, proprio il verbo è gignosco, avendo conosciuto la grazia, quindi il dono di Dio, grazia vuol dire il dono gratuito, quello che il Padre effonde senza chiedere nulla in cambio, quindi non mi ha chiesto in cambio di fare le opere della legge, ma l'ha data gratis. Quindi, avendo riconosciuto la grazia data a me, ancora una volta un passivum, quindi che Dio mi ha dato, Giacomo e Kefas, stavolta avete ancora parlato Kefas, non più Petros, quindi Petros perché? Perché sta parlando ai greci, adesso riprende Kefas, Giacomo e Kefas perché sono di Gerusalemme, e anche Giovanni, Johannes, gli stimati essere le colonne, ecco gli stimati chi sono, docuntes, quelli che sono ritenuti essere le colonne, diedero a me le destre, e anche a Barnaba, cioè c'è il segno di fraternità, voi siete veramente nostri fratelli, noi ci sentiamo in comunione con voi. Quindi Paolo sta dicendo: guardate che io non sto raccontando storie. Ricordate cosa, come concludevamo la meditazione precedente, no? Dio mi è testimone, quindi Paolo, Dio mi è testimone. Allora, gli stimati, che erano le colonne, mi diedero dietro a me, a Barnaba, la destra in segno di comunione, affinché noi verso i pagani, sottinteso, andassimo, loro invece verso la circoncisione. Ed ecco l'unica cosa che ci hanno chiesto. Solo ci chiesero di che noi ci ricordassimo dei poveri. Notate bene, i poveri sono sempre al centro della vita della Chiesa, Ptokon. Sono i poveri intesi come coloro che mancano del necessario, quelli che sono in difficoltà. Noi in italiano abbiamo tradotto poi, abbiamo la parola ptokhi, viene dal greco, ptokoi, e qui il ptokon. Quando è un pitocco, cioè una persona che non ha niente, una persona che si trova nell'indigenza assoluta, no? Ptokon. Perché ci ricordassimo, e poi dice, ci ricordassimo dei poveri, ciò che io mi sono preoccupato di fare. Cioè è bello, no? Che Paolo dice, guardate che questa è la verità, questo è quello che io ho vissuto. Quindi sia la prima volta, tre anni dopo, sia 14 anni dopo, i primi tre anni, lì io ho trovato soltanto comprensione, lì ho trovato fraternità. Quindi è bello leggere questo testo di Paolo, secondo me ci dilata il cuore, anche perché Paolo ha una trasparenza, ha un modo di dire, ha un racconto piano e sereno, dove vuol mettere i puntini sulle i, no? Il suo modo, il suo stile di fare verità, secondo me, è ancora un modo che noi dobbiamo molto imparare, soprattutto quante polemiche, no? All'interno della vita cristiana, quante volte frecciate, frecciatine. No, Paolo racconta tutto nella carità e nella verità, senza ferire nessuno. Parla di falsi fratelli, parla di infiltrati, ma non fa i nomi, no? C'è una dignità anche nell'esporre le cose un po' pesanti, un po' difficili, che non offende nessuno. Parla dei maggiorenti, di coloro che sono ritenuti più grandi, però dice: io non entro nel merito, li ha scelti Dio. Non voglio dire ma perché, come mai, chiunque siano, boh, Dio non guarda in faccia a nessuno. Cioè, questa capacità di carità è quello che davvero... possiamo concludere domandandoci che cosa desidero e voglio, che cosa mi chiede il Signore attraverso questa parola. Forse mi chiede davvero uno stile nuovo anche nella comunicazione, nel dire, nell'accogliere le persone, ma anche nella nostra autodifesa. Quante volte noi dobbiamo difenderci e qualche volta passiamo contrattaccando in maniera violenta, no? Paolo, che poteva farlo, aveva tutti i mezzi per farlo, non lo fa, no? Ed era un tipo che era capace di farlo. Gesù Cristo, ricordiamoci, perché ogni tanto noi, quando vogliamo scusare la nostra violenza, sapete cosa diciamo? Ma anche Gesù Cristo ha scacciato i venditori del Tempio usando le fruste, e io di solito rispondo, l'ha fatto il martedì santo. Tre giorni dopo sarebbe morto per quelli che lui ha cacciato fuori dal tempio usando le fruste. Allora ci dà il permesso di usare la frusta solo per quelli per cui siamo disposti a morire. Allora, quando vuoi usare la frusta per qualcuno, domanda: sono disposto a morire per quello che sto usando la frusta? Forse no, allora è meglio non usarla. Quindi Gesù ci dà la licenza di usare la frusta solo per quelli per cui siamo disposti a morire. Invece per... noi cristiani, almeno i politici non fanno così, si arrangino, però è veramente, è una licenza importante, cioè se tu sei disposto a morire per qualcuno puoi anche essere molto duro con lui, no? Santa Madonna del Brel diceva: bisogna essere molto veri e molto duri, ma bisogna essere il foetre rude, me tendre, ma teneri, cioè è la tenerezza che deve spingere la durezza, cioè vuoi talmente bene a quella persona che sei disposto anche a dargli degli sculaccioni. Quali sono i genitori che sono disposti a dare degli sculaccioni ai loro figli perché gli vogliono bene? No, li difendo a spada tratta e dunque tirerò su dei delinquenti in casa, perché se non gli ho mai fatto capire da che parte sta la giustizia e la verità, qualche volta anche con qualche scappaccione, non ho mai ucciso nessuno, io sono qui vivo e vegeto e sano, meno finora, malgrado tutte le botte che mia madre mi ha dato, ma non perché erano ingiuste, ma perché avevo già la veste, ero seminarista, e... ma mamma ho la veste sacra, sì, te l'ho fatta io quella veste, lei faceva la santa, non ti preoccupare, dice, capite? E quando non ci arrivavo più a dare una sberla, tirava la ciabatta, ma per dire che comunque questa roba qui non mi ha distrutto neanche nell'onore, oh, disonore, no, no, assolutamente, anche perché capivo che mi voleva bene e che mi correggeva, e dunque è l'amore che rende comprensibile anche un gesto duro, mentre adesso spesso c'è un falso amore che diventa iperprotezione fino a impedire all'altro di crescere. Ecco, Paolo invece ci insegna tutto uno stile che è uno stile di verità e di dedizione, che è diverso, che è lo stile di Gesù.